Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a questa terza e ultima giornata del Weird Festival Gender Euphoria. Siamo un po' tutti stanchi, ma e stanche, ma riniziamo questo pomeriggio in pompa magna con questo workshop qui e una tavola rotonda giù, e abbiamo l'onore e lo splendore della presenza qui della nostra Rachele Borghi. Che diciamo dovrei accingermi a presentarla. Ora, presentare Rachele è un po' difficile perché la prima volta che l'ho conosciuta è stata via email perché si iscriveva a un nostro corso di formazione sui transessualismi e è una delle persone che penso ha più onestà intellettuale di tutti gli accademici o le accademiche che conosco perché ha la capacità di rimettere in discussione sempre il suo pensiero e insomma, il suo pensiero, ecco. E viene dall'accademia, ma viene anche dall'attivismo. Si definisce geografa sessuale, quindi poi forse ci spiegherà un po' che tipo di mappe e piantine ha dentro casa, ne ho un po' di timore. E quello di cui parleremo oggi è un workshop che abbiamo chiamato Nomi del genere, da LGBTI alla Q, andata e ritorno. Perché un po' volevamo giocare su questa questione dei nomi e delle etichette, che spesso diciamo questo acronimo LGBT, che prima era GLBT, al quale abbiamo aggiunto la I per cercare di tenere insieme anche le persone intersessuali. E dopo tutte queste lettere che stanno un po' a significare le identità che pensiamo che esistano, quindi lesbica, gay, bisex, trans, e trans lo intendiamo sia per transgender che per transessuale, comunque poi ci torneremo, e intersex, alla fine di questo acronimo tendenzialmente c'è una Q. Una Q che sta per queer, e sicuramente poi Rachele ci spiegherà un po' meglio, ma che in qualche modo rimette un po' in discussione tutte queste lettere. È come dire, esistono tanti tipi di, e poi dire alla fine non c'è bisogno di dire o di esplicitare ogni singola differenza, ma la Q potrebbe essere omnicomprensiva un po' di tutte quante. E io spendo giusto due parole per dire la necessità che c'è stata di questo workshop, per chi non lo sapesse, il festival viene dopo 2 anni di convegno che abbiamo fatto all'Università della Sapienza, psicologia, e quindi 2 anni di un convegno molto, molto, abbastanza di stile accademico, ovvero delle tavole rotonde, delle lectio magistralis, dei dibattiti, però appunto fatti da relatori che erano docenti, anche da attivisti, però a livello diciamo abbastanza accademico. Molti di noi dell'organizzazione sono psicologi, ricercatori, studiosi della tematica, quindi abbiamo cercato un po' di intersecare quello che era l'accademico e quello che era il sociale. E questo workshop, come anche tutti gli altri dibattiti che ci sono, ma penso questo in particolare, vuole proprio mettere in risalto questo doppio percorso che noi cerchiamo di tenere in parallelo, quello dell'accademia e quello del sociale. Quello dell'accademia sicuramente ci ha insegnato fino adesso l'esistenza dell'LGBT, ovvero delle lesbiche, dei gay, della bisessualità e del transessualismo. Ce l'ha però sempre mostrato e dato, perlomeno dai libri e dalle ricerche che venivano effettuate, molto come stereotipi, cioè la L, la G, la B e la T venivano sempre usati appunto come categorie con le quali poter definire delle persone, come delle categorie attraverso le quali si definiva un certo tipo di persona, atteggiamento, orientamento o altro. Dall'altra parte, la fortuna è anche quella di non, come dire, fare gli studiosi a priori e ateorici, per cui ci si leva da un contesto sociale e non si incontrano poi realmente le persone, ma la fortuna appunto è stata quella di intrecciare accademico e sociale e di dare realmente un significato diverso a quello che erano quelle lettere, anche soprattutto a livello dell'esperienza, che per noi pensiamo sia una cosa fondamentale, soprattutto nel nominarsi e nel legittimare una propria identità. E sull'intrecciarsi dei percorsi, quindi ci abbiamo avuto da chi faceva i collettivi, da chi faceva femminismo, da chi faceva ricerca e basta, e questo ci ha permesso un po' di rimettere in discussione queste categorie in qualche modo. E la domanda un po' che ci aleggiava intorno stamattina mentre Rachele con un occhio solo provava a riprendere l'equilibrio era perché io come donna o come lesbica mi nomino in un certo modo e non in un altro. Dopo Rachele ci parlerà anche di una ricerca che ha effettuato, però appunto la curiosità iniziava dal perché mi definisco lesbica e non omosessuale, perché mi potrei definire butch e non lesbica, perché mi definisco lesbica e femminista e non altro. E sicuramente questo ci pone al centro appunto la narrazione, l'autonarrazione e il vissuto di ogni esperienza, perché sappiamo che appunto per quanto simili, anche se questo è un po' uno slogan retro, siamo tutti uguali, ognuno di noi, anche se abbiamo lo stesso orientamento e identità di genere, ha sicuramente delle esperienze e dei vissuti diversi. È anche legittimo che ognuno trovi il modo per nominarsi all'interno della comunità stessa e poi come si narra all'esterno e che tipo di comprensione c'è. Sicuramente uno dei limiti di questa discussione è come ci si nomina dentro, in qualche modo, fra di noi per riconoscersi, e come poi fuori invece c'è una difficoltà maggiore, perché appunto se diciamo, se chiediamo a una persona, a un passante, che cos'è una lesbica o un gay, probabilmente sanno rispondere. Se chiediamo che cos'è un orso, una butch o un transgender e qual è la differenza fra transgender e transessualismo, anche noi, come dire, facciamo difficoltà a volte, perché è come se ci fosse un lungo elenco. Ma se c'è questo elenco, forse, come dire, un motivo c'è. L'ultima cosa che volevo aggiungere è appunto di stare un po' attenti a questo rischio di utilizzare nomi come categorie, di capire, di lasciare a Rachele l'arduo compito di spiegarci e di raccontarci un po' perché esistono tutte queste lettere, tutte queste identità, e parallelamente capire che cosa il queer oggi in Italia può rappresentare, quanta voglia e necessità c'è in qualche modo di andare oltre questo acronimo, ma quanto ancora forse serve nominarsi in una certa situazione perché non sei già riconosciuta, per cui appunto l'esempio della signora, se fa difficoltà a capire che cos'è una lesbica e un gay, sicuramente potremmo dargli un riassunto della Butler, ma non penso che ne possiamo trarre molto, per cui io lascerei direttamente la parola alla nostra monoculare.
Grazie. Allora, io ringrazio innanzitutto tantissimo Vale per la presentazione che ha fatto, che cioè nella formazione della mia identità, devo dire che è molto, molto, molto importante e come dire, e mi permette di posizionarmi anche rispetto a un contesto nel quale ho lavorato in Italia e adesso lavoro in Francia, perché la questione, no, premetto che sono un po' come ho la sensazione quasi di essere ubriaca, perché faccio fatica con un occhio solo a avere l'equilibrio, quindi anche il pensiero è squilibrato. Allora io sono una, in realtà non sono una geografa sessuale, al limite potrei definirmi un'attivista sessuale, questo volentieri. E io lavoro in geografia della sessualità, che è una sottodisciplina della disciplina della geografia, che è nata negli anni, in parte anche negli anni Ottanta, però insomma ha preso una sua caratterizzazione negli anni Novanta. E io ho cominciato a lavorare in geografia della sessualità partendo dalla geografia di genere, che chiaramente è molto più riconoscibile, anche se in Italia comunque ovviamente ha trovato e trova continuamente tutte le sue difficoltà. Però ho cominciato a lavorare in geografia della sessualità, tra cui sono contenta che qui oggi ci sia un esponente, perché Cesare è uno dei pochi, cioè io e lui in Italia, a lavorare in geografia. No, adesso c'è anche qualcun altro, però insomma è molto nuovo l'argomento, la considerazione della geografia della sessualità e la sua legittimazione all'interno dell'Accademia. E ho cominciato a lavorare in geografia della sessualità quando ho scoperto il queer. cioè quando dalle teorie di genere ho cominciato ad approcciarmi alle teorie queer dagli anni 2000 più o meno. E adesso attualmente lavoro in Francia, dove ho spostato un po' l'attenzione dalle ultime ricerche che avevo fatto sulla questione della performatività di genere e della sessualità, e poi ho cominciato circa 2 anni fa a un anno e mezzo fa a lavorare sul movimento post-porno come movimento politico e sulla sul suo potenziale di rottura con l'eteronormatività, in particolare l'eteronormatività dello spazio pubblico. Perché dico questo? Perché in parte Vale me l'ha chiesto, perché ho detto poi ci spiegherà perché è geografia sessuale, e poi perché comunque questo mi permette di riagganciarmi alla prima tematica affrontata qui oggi, cioè quella un po' del rapporto tra l'accademia e della produzione di quella che potremmo definire la conoscenza legittimata, no? E il contesto sociale o la militanza. Perché io mi sono ritrovata ho avuto qualche difficoltà a portare innanzitutto una sottodisciplina non ancora legittimata in Italia, ma ampiamente studiata all'estero, e allo stesso tempo un soggetto di studio, quello ultimo che ho fatto, appunto il post-porno, permettendo che io potessi fare ricerca sul post-porno e che il post-porno potesse essere un argomento di studio. Questo perché? Perché l'Accademia poi molto spesso tende a occuparsi di certe tematiche, ma a occuparsene da un certo punto di vista e a considerare certi soggetti di ricerca come argomenti, diciamo così, sporchi, no? Sporchi perché riguardano parti delle vite che dovrebbero essere tenuti nascosti, e sporchi perché sporcano, per così dire, la vita accademica, il percorso accademico della persona che si interessa a questo. Ecco, su questo soggetto si lavora tantissimo nel contesto anglosassone e anche nel contesto francese, purtroppo ancora poco in Italia. Grandi speranze da quest'anno, perché abbiamo qua anche Laura che ha curato il numero di una rivista sugli studi LGBT in Italia, il rapporto con l'Accademia, perché non funzionano. Quindi abbiamo grandi aspettative, Laura, perché quando uscirà questo numero della rivista si porterà questa discussione, o si renderà questa discussione forse un po' più visibile. Ecco. Parto dalla mia esperienza, perché in parte è stata interessante, può essere esemplificativa per qualche cosa, perché adesso lavoro in Francia, e in Francia mi hanno chiamata per lavorare in geografia della sessualità. Allora, io lavoravo sul post-porno. Il post-porno all'inizio è stato considerato un argomento molto, molto interessante e innovativo. Solo che poi, quando ho cominciato a fare domanda per i posti, diciamo, quelli fissi, e quindi che l'Accademia doveva riconoscere la mia ricerca, il post-porno è stato trovato molto interessante, ma troppo originale, no? E troppo originale perché la sessualità veniva posta la base della ricerca era la sessualità, per cui c'è stato questo fraintendimento tra il genere e la sessualità, perché non si capiva bene perché io non utilizzassi in continuazione la parola genere, non parlassi di queste donne, e soprattutto perché per definire questi soggetti del mio studio non utilizzassi neanche lesbiche, perché al limite questa cosa poteva essere in parte capita. Perché la dissidenza sessuale, quindi il fatto che anche il tuo soggetto di ricerca non sia definibile all'interno delle categorie che l'Accademia può capire, diventa problematico. In più, L'altra cosa che mi è stata criticata, e sembra che sia uno dei motivi per cui io non ho avuto il posto l'anno scorso, è perché la presentazione che io ho fatto è stata giudicata troppo poco accademica, ma troppo e più vicina al contesto della militanza. Questo perché io alla fine della mia presentazione avevo detto che la mia ricerca voleva porre una serie di questioni, tra cui quelle del rapporto tra la produzione della conoscenza accademica su tematiche della sessualità e quindi sullo studio di popolazioni specifiche e cosa succedeva nel contesto della militanza e come si potesse ritrovare un incrocio tra queste due. Questo perché l'approccio queer mi ha aiutato a uscire da tutta una serie di binomi, tra cui quello della divisione tra teoria e la pratica, su cui si basa poi questa idea che l'accademia sia da una parte e la militanza o comunque l'impatto sociale stia dall'altra parte, e che molto spesso questi due ambienti si guardano. Sto parlando troppo? Senza arrivare. No. Sì, senza entrare in connessione. Ecco, io credo che questo sia un punto chiave, perlomeno della prima parte della ricerca, perché del tema di oggi, perché trovo che in Italia ci sia ancora un grandissimo problema legato proprio al fatto che non si chieda all'accademia e quindi a chi produce la conoscenza legittimata di poter essere attiva in qualche modo, mentre all'estero si parla anche di geografia attiva, no? Come o di ricercazione o di queste cose. Ecco, l'altro problema che io ho avuto quest'anno è stato il fatto che quando io poi ho cominciato a lavorare lì e in Francia e mi si è chiesto precisare meglio su che cosa avrei lavorato, inizialmente dovevo lavorare sul concetto di performance, non post-porno perché quello era eccessivo, quindi sul concetto di performance di genere, che era molto molto vago. Allora, io ho deciso, partendo dal fatto che avevo saputo che c'erano tutta una serie di persone che avevano lavorato sulle spiagge gay e quindi sulla sessualità gay rispetto alla spiaggia, avevo deciso di fare la ricerca di capire perché non ci fosse la stessa cosa, la stessa riappropriazione dello spazio delle lesbiche. Quindi ho cercato di lavorare sulla mancanza, ho proposto di lavorare sulla mancanza delle spiagge lesbiche e di capire quali fossero le motivazioni per cui non ci fosse questa mancanza. Ecco, lì all'inizio è stata presa con molto, molto piacere, perché rispetto all'argomento precedente, cioè dove studiavo delle persone che non si davano un'identificazione all'interno di una categoria che l'Accademia conosceva della sessualità, cioè in questo caso essendo donne lesbiche, avendo il corpo di donne lesbiche, io rimettevo già in qualche modo le cose in chiaro. Quindi io lavoravo sulla popolazione lesbica, però poi sono sorti due problemi. Il primo problema è che io ho fatto un questionario online, che poi vi ho portato qualche risultato divertente, e non ho voluto mettere solo la parola lesbica dentro. Cioè ci si aspettava che in questo questionario ci fosse scritto: questo questionario è rivolto alle lesbiche. Ecco, io ho messo: questo questionario è rivolto alle assignate in francese, si usa assegnate tra parentesi, donne, virgola, la virgola ha creato il problema, lesbiche, virgola, trans, virgola, guin. E dopo vengo magari sul termine guin, parlando della questione della mancanza delle parole. Guin è considerato un insulto, quindi come se io avessi scritto su un testo ufficiale dell'Accademia, di una pagina dell'università, frocio. Ecco, quindi non si capiva bene perché utilizzassi quei termini. Questo ha portato a delle difficoltà sia nel contesto dell'università, per l'uso del linguaggio che io utilizzavo, perché questo assigné, tra parentesi, per loro non voleva dire niente, e allo stesso tempo ha portato delle difficoltà nell'ambiente lesbico, perché l'ambiente, il milieu, diciamo, lesbico si definisce in Francia con tanti termini differenti, cosa che per alcune un termine nega l'altro. E quindi alcune si sono sentite offese dall'intestazione del questionario. Altro problema che è nato è il fatto che non si capiva più bene chi fossi io. Cioè, in un certo senso, il fatto che fossi italiana e venissi anche da Roma faceva un po', anzi, pizza e mandolino, quindi insomma è normale che sia un po' originale, che parli ad alta voce, che muova le braccia, eccetera, no? Quindi quando parla, gesticola, avevano anche trovato le definizioni della mia maniera di parlare in pubblico, adesso mi ricordo più il termine utilizzato, e quindi faceva parte della mia categoria, diciamo, della mia nazionalità, quindi identificarmi in quanto italiana. Però poi non si capiva più bene io a che tipo di orientamento sessuale appartenessi, perché sono arrivata lì che portavo delle gonne, quindi chiaramente per loro ero già eterosessuale assigné, e ho fatto poi un certo tipo di percorso che ha cambiato anche il mio abbigliamento, e quindi c'era questo switch tra l'abbigliamento iniziale e quello dopo che non si capiva più bene. E la questione era, non si capiva più bene chi fossi io, e quindi c'era il problema se io fossi legittimata o meno a lavorare sulle lesbiche. Cioè, se questa è lesbica, può avere accesso al terreno, al contesto lesbico, di quelle che si conoscono lesbiche. Allo stesso tempo, però, se è lesbica, allora porterà, non può essere oggettiva, perché non può analizzare poi le cose in maniera distaccata, no? Con questa idea che tu comunque non fai parte del tuo contesto. Allo stesso tempo, come dire, il fatto che fossi riconosciuta o assegnata come lesbica poteva dare anche una sorta di quota orientamento sessuale all'interno di un gruppo di ricerca, quindi poteva andare bene. Però l'altra questione poi che c'è stata è stato il fatto che, vabbè, questo può essere probabilmente è lesbica, però già non si capisce bene, non utilizza un nome per identificarsi, no? E poi oltre a questo, si è pure tagliata i capelli, perché la grande rivoluzione è stata quando io mi sono rapata i capelli, perché questo tipo di capelli così e l'abbigliamento che cominciavo a mettere non permettevano più di utilizzare per me la categoria donne, come invece quindi studi di genere, eccetera, partendo dalla posizione di donna, che invece era assolutamente chiaro all'inizio, no? Ecco. Chiaramente per me l'utilizzare queer e portare avanti la teoria queer è stato anche una valvola, come dire, una maniera di andare oltre la questione, perché, cioè, di svincolare un po' la questione, perché dirsi queer in quel contesto mi permetteva di non dover per forza utilizzare certe categorie rispetto alle altre persone. Però qua arriva poi l'altro punto, cioè nel momento in cui tu in un contesto come quello, e quindi diciamo al di fuori, tu puoi utilizzare ad esempio il termine queer, nel momento in cui ti riporti all'interno di quella che consideri la tua comunità, o comunque vicina, nel caso della ricerca, alla popolazione che così si definisce, che stai studiando, lì c'è tutta un'altra questione. Perché definirsi o definirsi queer non basta più. Le femministe qui non basta più perché innanzitutto per alcuni il fatto di dirsi queer significa già, per esempio, antifemminismo o comunque qualche cosa a parte rispetto al femminismo, perché ancora c'è questa idea che credo che la Francia e l'Italia siano abbastanza vicine in questo, anche se devo dire l'Italia più avanti. Questa ancora sovrapposizione tra l'idea che il queer neghi in qualche modo la lotta femminista, la lotta delle donne, eccetera, no? E che senza invece tenere in conto che per chi comunque si approccia al queer e si riconosce comunque in un approccio queer, non nella teoria queer, perché sono anche per me sono due cose leggermente diverse, no? Ecco, quindi in un approccio queer ti dici femminista e ti dici femminista, però nel momento in cui ti definisci femminista all'interno di un contesto femminista ti dici femminista e magari poi ti dici femminista e lesbica, però femminista e lesbica di un femminismo, magari utilizzando, Preziado Grazie, la parola transfemminismo, ok, che già ti porta in un'altra ancora sfaccettatura del femminismo, e poi dicendo al limite che ti rifai a un, o comunque abbracci un femminismo, ad esempio un femminismo pro-sex, ok? Quindi già una serie di identificazioni che poi all'esterno invece non sei obbligata per forza a fare. Ecco, però poi nel momento in cui tu di nuovo all'interno della tua comunità ti devi definire attraverso dei termini. Ora, i termini, o quelle che possiamo dire le parole per dirlo, non sempre in tutte le lingue esistono, no? E quindi non sempre in tutte le lingue esistono, perché non sempre in tutti i contesti in cui culturali in cui le lingue nascono e si sviluppano ci sono le immagini, no? A cui poi questi termini fanno riferimento. A questo proposito vorrei leggervi sul rapporto tra il queer e i termini e le identità, vorrei leggervi un pezzo tratto da un articolo di Sedwich, che è l'autrice di quella che è stato tradotto in italiano Stanze private, Epistemology of the Closet. E qua questo è un articolo che è stato tradotto in italiano nell'antologia che vi consiglio, si chiama Canone inverso di Arfini, che era ieri qui, e di Lo Iacono. In questo testo Sedwich dice: questa è una delle cose a cui queer può riferirsi, ovvero la rete aperta di possibilità, falle, sovrapposizioni, dissonanze e consonanze, lacune ed eccessi di significato che emergono quando gli elementi costitutivi del genere e della sessualità di ciascuno non sono costruiti o non possono essere costruiti in modo da avere un significato, attenzione, non avere un significato, ma un significato monolitico. Quante sperimentazioni linguistiche ed epistemologiche nella rappresentazione e nella politica da parte di molti e molte di noi, quando scegliamo di descriverci fra molte altre possibilità, come femme aggressive, finocchi radicali, fantasiste e fantasisti, drag queen e drag king, cloni, feticisti e feticiste e l'eter, signore con lo smoking, donne femministe e uomini femministi, masturbatori e masturbatrici, camionare, dive, superchecche, regine, butch, narratrici di storie, transessuali, zie, eterochecche, uomini che si identificano come lesbiche o lesbiche che vanno a letto con gli uomini, oppure persone capaci di apprezzare, imparare o identificarsi in tutto ciò. Ecco, mi pareva una sintesi abbastanza sintetica di come in realtà il queer non neghi l'identificazione, no? Perché molto spesso poi c'è anche questo malinteso. E ma che permetta, o per l'approccio qui di nuovo, permetta l'apertura di una tutta una rosa di possibilità, una vasta gamma, un grande ventaglio che è, secondo me, in continua apertura. Cioè io lo immagino così, cioè un ventaglio che si apre e poi si può aprire man mano, e si apre man mano a secondo di quanto noi poi lo apriamo. E in parte secondo la fantasia di ognuno di noi, del trovare delle definizioni di sé e delle definizioni di un sé nello stare con gli altri e con le altre, cioè delle diverse definizioni di sé all'interno delle diverse comunità. Ecco, questa cosa che per me ha creato una grande euforia, infatti io stasera, mi permetto di dire, faccio una performance, infatti mi trovo qua nel doppio ruolo che mi emoziona molto e mi spaventa anche, di come dire, una che interviene in base forse alla sua esperienza di ricerca e allo stesso tempo performer questa sera. E questo per me è stato proprio il risultato di quello che vi dicevo. Il problema è che di questo percorso che io ho fatto nell'unire le cose, perché io nella performance che ho pensato ho cercato di utilizzare tutto il mio bagaglio di ricerche, ma di tradurlo in altra maniera, non sentendomi però legittimata a fare una performance, perché non mi sono mai identificata in quanto performer, no? Perché insomma non ho mai pensato di utilizzare il termine per me in questa maniera. Allo stesso tempo in parte poi sono le altre persone che te lo danno, perché per esempio io dopo la prima volta che l'ho fatta questa performance, che era la Lady Festa di Rennes, contesto assolutamente ideale perché era il do it yourself, e quindi mi sono aggrappata al concetto di do it yourself e mi sono detta lo puoi fare anche tu, e l'ho fatto. E poi c'era anche Diana Pornoterrorista, su cui io avevo lavorato, e per me era anche una maniera di un riconoscimento nei loro confronti e di una restituzione delle mie ricerche, mostrando che anch'io mi mettevo in gioco in qualche maniera. Infatti Diana aveva poi partecipato alla mia performance. E ho perso il filo dell'ultima parola. No, poi perché sono anche emozionata, devo dire, ammetto di essere emozionata, che non mi capita spessissimo così, perché ecco, quindi ho fatto questa performance, e poi dopo la prima volta che l'ho fatta c'è stata una definizione di quello che avevo fatto io, dicendo, presentandomi a un'altra persona, una slavina aveva scritto su un sito: Rachele, attivista post-porno accademica. Cioè con queste le due parole, le prime insieme andavano bene, no? Ma accademica era ossimorica rispetto al resto, perché anche il movimento post-porno si distanzia dall'accademia, prende proprio le distanze da tutto quello che è la produzione della conoscenza legittimata, eccetera, eccetera, no? Quindi per me è stato un ridefinirmi attraverso lo sguardo dell'esterno. Infatti questo secondo me è un punto centrale, cioè come noi ci identifichiamo e scegliamo le parole per dirci, no? Però poi dobbiamo sempre fare i conti con le parole che hanno gli altri per definirci. Ultimamente, durante la ricerca, mi è capitato di fare un'intervista. Io nel contesto francese frequento molte lesbiche che non si fanno chiamare lesbiche, ma si chiamano Gwyn, e Gwyn che si definiscono Butch, no? Per le quali io sono ben lontana dall'essere Butch. Ma durante un'intervista che ho fatto un'intervista a una lesbica che si definisce lesbica e si definisce anche femme, lei mi ha detto: beh, certo che voi Butch Ho detto, scusa, stai parlando con me? Perché io non... Lei, per lei, come io ero vestita, come io mi sedevo, come io mi atteggiavo, era un'indicazione di come io fossi butch. Ecco, io volevo concludere, prima di dire due parole su questa ricerca, sul fatto che credo che questo rapporto, questa dialettica continua tra l'interno e l'esterno, cioè all'interno delle varie comunità, e l'esterno, cioè la società eteronormata, o che comunque ragiona attraverso la categoria dell'eterosessualità, e poi tutte le dinamiche interne alla comunità e anche conflittuali, perché diciamocelo, cioè ci possono essere all'interno della stessa comunità tutta una serie di conflitti che non sono solo sulle grandi battaglie magari ideologiche rispetto non so alla posizione sul matrimonio, sui diritti eccetera, ma anche rispetto proprio ai nomi, alle identificazioni eccetera. Ecco, io credo che sia da questa dialettica, una dialettica che dobbiamo cercare di creare in maniera virtuosa, che questo ventaglio può essere aperto sempre di più, perché attraverso questo tipo di dialettica si possono utilizzare, creare le parole per dirlo. Dire qualche cosa significa in qualche modo creare, perché il linguaggio sappiamo bene che è performativo, e quando descriviamo qualche cosa non solo la descriviamo ma contribuiamo anche a crearla, quella realtà in cui scriviamo. Allora forse potremmo creare o cercare di creare un nuovo immaginario, un immaginario diverso che ci può permettere poi di aprire ancora di più questo ventaglio di possibilità e di identificazioni, se lo vogliamo e quando lo vogliamo, e probabilmente lo vogliamo. Ecco. Allora, volevo solo dire due parole su questa ricerca, che intanto, se volete, vi potete far passare questo grafico a torta, perché io ho fatto questa ricerca, questo questionario a cui hanno risposto 308 persone, che io ho sempre continuato a chiamare persone, chiedendo alla fine del questionario: come vi definireste? Allora, io vi dico quali termini avevo utilizzato. Si poteva barrare più di una casella. Allora era lesbienne, quindi lesbica, eterosessuale. Gwyn, non esiste la parola. Gwyn è un termine che è la riappropriazione, è l'insulto, quindi è l'insulto per lesbica, di cui si sono riappropriate le lesbiche che fanno parte, diciamo, di contesti di milieu più anarchici e che fanno parte di quegli ambienti che si chiamano transpedeguin. Ho scritto tutto attaccato, no? Quindi trans in tutte le sue forme, e molto spesso in Francia si usa transidentità. C'è anche un osservatorio sulle transidentità che lavora su questo, Pédé che è il corrispettivo di frocio, e Gwyn alla fine. Per questo milieu, quindi per le Gwyn e anche per i Pédé e anche per i trans che sono qua dentro, per le persone trans che sono qua dentro, l'identificarsi come omosessuale o lesbica o gay o transessuale sarebbe un negare completamente la loro identità, e le identità di questo gruppo si forma in rapporto a quello che questo gruppo chiama il contesto LGBT mainstream, senza mettere la Q e senza spesso mettere neanche la I. Allora, poi ho messo ovviamente femme, queer, bisexuel, e ammetto di aver dimenticato alla prima stesura del questionario bisexuel, e infatti l'ha poi trovato una ragazza bisessuale che mi ha accusato di bifobia, che di cui adesso si parla molto. Ecco. Poi no gender, butch, gay, androgyn, eterosessuale, primo era omosessuale, non eterosessuale, omosessuale, eterosessuale, trans e pedè. E poi c'era ovviamente altro, bitch, femminista, donna con una M maiuscola solo, flash, né etero né Gwyn, nel senso in cui mi sono costruita un'identità e in un contesto etero, e sento di usurpare l'identità Gwyn visto il mio percorso, ma mi sento piuttosto etero, anche se né l'una né l'altra. Gwyn, però mi sento in rapporto al mio percorso politico e non mi sento lesbica. Questo per dare forse un riassunto di quello che c'era. Poi, eterosessuale, poi io non amo definirmi, lipstick trattino gudù, che gudù è il termine che era utilizzato per lesbica soprattutto negli anni 70, di cui è tornato in uso abbastanza. Un'altra risponde mamma, un'altra risponde io e basta, un'altra pansessuale, politica, senza etichetta, e l'ultima risponde una donna che ama un'altra donna. Ecco, vi ho portato questo esempio, adesso vi dico anche le percentuali, cioè su tutto il cosiddetto campione, il 34% si definisce lesbica e il 14% si definisce omosessuale, il 14% si definisce Gwyn, un buon 7% di femme, che è come il 7% di queer, un 7% di bisessuale, 4% di no gender e un 3% di buccia. Questo più o meno, ecco, su 308 persone che hanno risposto al questionario, di cui 280 hanno risposto a questa domanda, sapendo però che si poteva cliccare una sola cosa. Tanto per dare un'idea, io ho fatto la ricerca, l'annuncio della ricerca è uscito un giorno sulla pagina di Tattoo E, cioè la pagina di Tattoo, che è un giornale gay francese, ha una pagina Facebook e una pagina Facebook con la E finale, quindi per le lesbiche. E in quel giorno in cui è uscita la ricerca su quel sito, 88 persone hanno risposto al questionario, quindi ho potuto capire più o meno in quella giornata da dove provenissero, dai contesti in cui provenissero le persone che avevano risposto. E in quella giornata lì la cosa interessante è che la maggior parte delle persone che hanno risposto hanno barrato la casella lesbica e la casella omosessuale. Quasi nessuna in quella giornata ha sbarrato la casella Gwyn. Ok. Che è abbastanza interessante, perlomeno per quanto riguarda la popolazione lesbica. Ecco, questa ricerca, se poi qualcuno fosse incuriosito da questa ricerca, che non è in particolare sull'identità, ma è partita da quello, ovviamente i risultati sono disponibili per il momento solamente in francese. Ecco. Io chiuderei qui perché mi sa che ho parlato molto più del previsto e adesso sarebbe bello se ci fosse la vostra opinione a riguardo. Grazie.
Vabbè, io provo ad aggiungere una cosa per rompere il ghiaccio, faccio finta. Nel senso che penso sia abbastanza, che sia un discorso molto vasto e servirebbero 4-5 ore per poterlo approfondire anche sulla nascita, no? Dei termini e da dove sono nate in qualche modo delle identità delle persone e come e in che maniera si sono diffuse fuori. Mi viene da pensare inizio Novecento che la parola lesbica non era assolutamente una parola utilizzata, anzi ne era vietato l'uso e alla parola gay era sostituita quello di pederasta, e stiamo insomma a fine Ottocento e la definizione di pederasta non era ovviamente nulla a che fare con quello che poi è una persona gay. E quindi in che modo negli anni, spinti da una parte dalla medicina e dall'altra parte sicuramente dall'ingerenza religiosa, come e quanto determinate esperienze si sono potute nominare. Io volevo solo aggiungere una nota interessante, più che altro curiosa, sulla nascita dei termini e dei concetti, perché molto spesso ci mancano le parole per definirci e spesso incontriamo le esperienze altrui solo in momenti di collettivizzazione come questi. Però noi abbiamo cercato di fare un certo tipo di lavoro anche con le persone sorde e per chi non lo sapesse, le persone sorde utilizzano la lingua dei segni, quindi ad ogni parola o ad ogni concetto è associato un segno. E io la prima volta che ho incontrato un sordo e che ho imparato la lingua dei segni, ovviamente la prima domanda è stata: come si dice lesbica? E questa cosa mi ha stupito abbastanza, perché se pensiamo al nostro contesto sociale, c'è una prevalenza, cioè il maschilismo e il patriarcato, come dire, non sono esuli in un contesto anche di militanza o in un contesto del genere, e spesso appunto si dice GLBT e spesso incontri donne lesbiche che si definiscono gay, anche in merito per esempio a personaggi un po' mainstream che possono essere quelle delle associazioni. E all'opposto, per uno svarione di motivi che non vi sto qui a dire, in lingua dei segni per la parola lesbica esistono almeno 5 segni, che sono questi. Ok? Quindi dei segni che si rifanno. Il primo segno che è nato è stato questo qua, che penso che sia abbastanza chiaro a tutti la provenienza, la motivazione, che poi piano piano è sceso dalla lingua sotto il mento per evidenti ragioni stilistiche, che poi è andato a è diventato questo, perché gay è questo, quindi gay e lesbiche è stata, come dire, una derivazione del gay, e questo anche penso sia abbastanza iconico. Aspetta che non lo vede. Lo vediamo nella dark room questa notte. Per cui tutti i segni e la maggior parte delle lesbiche politicizzate sorde ovviamente utilizzano questo, non utilizzano questo, perché come dire, è come se una lesbica dicesse sono omosessuale, non so se mi spiego, e non utilizza neanche questo, perché è come se dicessi sono Lella invece che sono lesbica, non so se riesco a portare il paragone. Ci spostiamo sulla sfera dei maschietti, e i maschietti hanno solo un segno, che è abbastanza iconico anche questo. E questo succede in Italia, e in Italia abbiamo lesbica, gay, transessuale, che è così, intersessuale, che è nato da pochissimo, proprio da una volontà di stimolo e di significato, perché nessuno sapeva che significa intersessualità. Nel momento in cui abbiamo dato una definizione, è stata chiara l'identità maschile e femminile, in qualche modo, anche se non è propriamente corretto. La nota interessante è che inizio un corso di lingua dei segni americana, e in America, come in gran parte dell'Asia, la maggior parte dei segni femminili sono al di sotto del naso, per cui donna, mamma, nonna, eccetera, e i segni maschili sono tutti a partire dalla testa, per cui uomo, papà, nonno, eccetera. Quindi c'è, come dire, una divisione geografica del potere maschile sopra quello femminile, e questa è, cioè, è proprio chiara come cosa, nel senso, sta tutto sopra, le donne stanno sotto, gay ovviamente sta nella sfera femminile, perché è stato un segno non dato dalle persone gay, ma dato ovviamente dalla società eteronormata, che ha visto nel gay in qualche modo la donna mancata, qualcuno direbbe. Lesbica rimane così anche in lingua dei segni americana, è abbastanza internazionale questo, perché si capisce ovunque. Niente, volevo aggiungere questa nota di curiosità. Interventi sono liberi e aperti. Lo so che il microfono è fastidioso, però se ci state attaccati noi siamo contenti, perché registriamo i podcast su Transizione di Fase e poi ve li potete riascoltare mentre vi addormentate la notte.
Ciao a tutti, sono Franky. Prima di tutto vorrei dire che io non vivo in Italia, sono venuta qua a Roma tramite gente che ho conosciuto in vari queer festival, e mi hanno detto di questo evento qua in Italia. Quindi sono venuta per curiosità. Prima di tutto, grazie, finalmente dopo 3 giorni sento nominare la parola queer, fa piacere. E vedo che l'Italia è molto molto indietro. E il lavoro che state facendo mi piace, però lo vedo molto accademico, e non coinvolgete più di troppo la possibilità che avete di, al posto di fare una cosa in internet che è fredda e scollegata alle persone, avete la possibilità qua di avere gente in carne ed ossa, quindi è un suggerimento per il futuro. Volevo dire un'altra cosa. Tu prima hai parlato di femminismo e queer. So che ci sono tanti studi e sono soprattutto rivolti in Svezia, quindi se ti interessa magari l'argomento, dirigiti da quella parte. Niente, volevo solo dire questo. Sono contenta che finalmente in Italia si sta facendo qualcosa, perché io sono 15 anni che non vivo più in Italia. Un'altra cosa che ho notato, a parte la mancanza appunto dell'utilizzo della parola queer, è una cosa che non ho notato in questo gender extravaganza, che non c'è nessun'altra definizione delle varie parole di come riferirsi a una persona. Quindi c'è sempre ancora questa binarietà che è soffocante. Tutti i vari viaggi che ho fatto tra un queer festival e l'altro è uno degli argomenti più sentiti, perché appunto, cioè, qua non abbiamo già capito che non siamo parte di nessuna delle due binarietà, né maschio né femmina, quindi nell'ambiente qua in Italia, come io definisco una persona, ti do del lei, ti do del lui, c'è un qualcosa nel mezzo, cosa c'è, quali sono queste parole? Io vengo dall'esterno, quindi non le conosco. Oggi per la prima volta sono riuscita a parlare con una persona trans italiana, ma cioè, per me era una cosa, un evento storico. quindi niente, sono delle domande che io faccio a voi, che voi, mi piacerebbe che voi vi ponete queste domande e cercate delle risposte per tutti, perché secondo me qua in Italia manca tantissima informazione.
Siccome siamo un po' stretti con i tempi, facciamo un giro di domande e poi domande, riflessioni, insomma, quello che è.
Pronte, prima Lilia. Forse faccio la figura di Lilia italiana, mi chiamo Silvia, quindi ricalibro l'opposto del... Perché prima chiacchieravamo fuori, no? Scherzando, io ho detto, oddio, ma perché il femminile che fine ha fatto? Cioè, io mi stavo lavorando per raggiungerlo, ma mi avete spiazzato, quindi... Allora io ripropongo, sì certo, è logico, ripropongo in qualche modo questo, io lo trovo anche spiazzante, no? A me ad esempio, non so se è provocatoria, ma la mia intento non è quella, ma mi viene da chiedere, in questa parcellizzazione nominale in qualche modo, no? Sono concrete? Sono coerenti oppure sono legate anche alla mutabilità, alla vulnerabilità in qualche modo delle emozioni e anche della nostra soggettività che muta in qualche modo, dire quasi quotidianamente, quindi anche le emozioni. La propria identità, non solo sessuale, anche sociale, la trovi sempre fragile, insomma, la devi interrogare spesso, ecco, diciamo così, no? Non è che lì consolidata la trovi, te la metti addosso e vai in giro. E allora chiedo appunto quanto le parole sicuramente sono legittimate, sono delle grandi scatole che in realtà non rappresentano talvolta neanche in qualche modo quello che è appunto le varie sfumature, ma... Mi interrogo anche appunto, ripeto, sulla coerenza in qualche modo, sulla carnalità poi anche, insomma, di queste parole. E poi ti chiedo ingenuamente che vuol dire Gwyn, credo così si dica, e queer ti richiedo nuovamente, perché almeno ho bisogno sicuramente di avere dei riferimenti concettuali che mi possono anche in qualche modo far entrare nella dimensione, perché io mi rendo conto che sono sicuramente, come è stato detto prima, si ha bisogno dell'informazione, ma insomma in qualche modo di ricalibrare i propri punti di vista, perché sennò altrimenti non passano, non so come dire, insomma, ecco tutto, almeno per adesso qui.
Faccio sentire a tuo agio.
Pardon.
È per diffondere la conoscenza.
Sì, sì, è appunto per la conoscenza. Conosciamoci meglio. Vorrei riattaccarmi al suo discorso se queste percentuali corrispondono anche in Italia e tutto il resto. E anche per aggiungere qualcosa di più, nel chiamare questa tavola rotonda, questo workshop LGBTIQ. Allora, io faccio parte di AISA, che è l'Associazione Italiana Sindrome Insensibilità agli Androgeni, detta anche Sindrome di Morris, chiamata scientificamente CAIS e tutto il resto. Faccio parte degli intersessuali e qui vorrei spezzare una lancia a mio favore. Non lo faccio per il mio orientamento sessuale, ma lo faccio per le famiglie degli intersessuali. Gli intersessuali si trovano molto isolati. Francamente riusciamo noi di AISIA a tirar fuori le persone, a farle partecipare, a porsi davanti i problemi in maniera serena, equilibrata. E francamente, conoscendo purtroppo la mentalità italiana e conoscendo anche lo stato emotivo dei genitori, cui viene detto: ah, guardi, sua figlia è uno scherzo della natura, sua figlia è una mostruosità, ma sa così. Oppure gli viene detto la stessa cosa: ah, ma sa, sua figlia in realtà è un maschio, a 4 ore dalla nascita. Io non vorrei che fosse inserita questa I nelle vostre attività, semplicemente perché ora come ora si riesce ad avere anche una anamnesi esattamente se c'è una sindrome di Morris completa, parziale, se c'è una Klinefelter, che praticamente sono le persone che esternamente sono uomini, però nel corredo cromosomico hanno 47 cromosomi, sono XXY, e quindi anche per l'ignoranza di molti dottori che hanno studiato all'università ma hanno un cervello molto ristretto, spesso dicono: no, il bambino deve essere messo insieme nel reparto femminile, tanto per dirne una. E proprio per questo vorrei che evitasse di inserire per il momento gli intersessuali. C'è anche l'associazione ILGA, International Lesbian and Gay Association, scusate il mio inglese pessimo, che li ha inseriti in una serie di promozioni di diritti civili. Tutto questo mi fa felice, però so anche che accostare l'intersessuale al gay o la lesbica o al transessuale, bisessuale lasciamolo stare, porta ai genitori a avere: oddio, ho un figlio gay, oddio, ho una figlia lesbica. E nelle grandi città questo può essere un problema relativo, nelle piccole città, nel resto d'Italia, è un grossissimo problema. E non vorrei che, come hanno già fatto, sapendo, come vi dicevo, la diagnosi anche in fase prenatale e seguendo un pochettino i commenti dei dottori, qualche famiglia ha abortito. E quindi io personalmente a 50 anni ho votato per l'aborto, però non vorrei che questo fosse una discriminante per decidere se far vivere o no un bambino o una bambina. Chiederei questo, ecco. Sono d'accordo per la difesa e la richiesta di rispetto dei diritti degli intersessuali, però è giusto che anche gli intersessuali si facciano promotori delle loro scelte. E purtroppo noi di AISIA, che siamo, penso modestamente, abbiamo 20 pazienti, 20 ragazze tra di noi, e altrettante in più altre 20 famiglie con bambini piccoli. Se veniamo a dire sempre, ecco, bisessuale, transessuale, intersessuale, nelle famiglie potrebbero venire fuori delle tragedie. Ecco, solo questo.
C'è in palio l'ultima domanda. E vabbè, io provo giusto a rispondere all'intervento, all'ultimo intervento che c'è stato. Claudia, ok, grazie. Nel senso che mi sento parte di questo discorso perché non sono intersessuale, conosco poche persone intersessuali, ma faccio parte di quelle persone che hanno, come dire, spinto e stimolato molto gli ambienti di pseudo movimento e associazionistici a inserire nell'acronimo la I. E con una ragione abbastanza semplice, che è stata la stessa che mi ha motivato a scoprire che cos'era l'intersessualità, ovvero la non conoscenza. Il segreto e in qualche modo il mito, nella sua accezione negativa, che è costruito intorno all'intersessualità. Io penso che quello che accomuna le persone intersessuali, transessuali, gay, lesbiche, queer e via discorrendo è sicuramente il contesto sociale in cui viviamo, in cui dicotomia di genere e l'eteronormatività obbligatoria ci fanno un po' da gabbia a tutti quanti. Penso che una persona intersessuale oggi potrebbe avere una vita ben diversa, lui, lei, la sua famiglia e chi gli sta di seguito, se non fosse così obbligata ad essere incasellata in un genere. Le esperienze che abbiamo letto e ricercato sull'intersessualità ci ridanno un vissuto di sofferenza molto molto grande, ed è un vissuto di sofferenza che noi non possiamo condividere allo stesso modo perché non abbiamo avuto quel vissuto, e questo è chiaro e l'abbiamo sempre detto esplicitamente. Però ci mette in una condizione di vedere a delle persone, di immaginare delle situazioni in cui tu per 15, 16 anni, 20, anche 30, cresci in un corpo che non hai scelto tu e che ha stabilito qualcun altro solo perché c'è una norma di tipo appunto maschile e femminile, eterosessuale, dalla quale non hai la possibilità di scelta. Ed è un po' anche il discorso che ci ha fatto tenere insieme la questione del transessualismo in età adolescenziale, ad esempio, ok? Per cui si dice un ragazzino a 10 anni non può decidere se essere maschio o femmina. Se un bambino a 10 anni per un tot di tempo prolungato insiste sul fatto che vuole essere una femmina, lui non può essere una femmina perché è piccolo. Ora, noi abbiamo avuto la fortuna lo scorso anno, due anni fa, non mi ricordo più, di invitare Cohen Katniss e Massimo Di Ceglie al nostro Domenico Di Ceglie al nostro convegno che viene dall'Inghilterra, e ci ha proposto questa cosa molto semplice che la butto là per cercare di rendere questo discorso abbastanza chiaro, ovvero la possibilità di far scegliere a un bambino di 10 anni non può dipendere dalla nostra capacità di comprendere il giudizio che questo bambino può avere. E quindi stanno sperimentando un servizio nuovo che somministra degli ormoni bloccanti della crescita, che non fanno crescere il bambino né nel lato, diciamo, femminile o maschile, ma gli danno la possibilità per un tot di tempo di decidere poi quello che è. Io penso che l'autodeterminazione sia la prima cosa all'interno di questo discorso, e l'autodeterminazione sicuramente deve partire dai soggetti interessati. E nei nostri discorsi il limite è sempre stato, l'abbiamo sempre detto, la partecipazione attiva delle persone che vivono un determinato vissuto, ed è per questo che apriamo degli spazi di socialità e di discussione come questi, nel senso che proviamo a metterci in gioco noi, ma senza avere l'altro o l'altra di fronte. Sicuramente questo è limitante, ma non ci siamo mai fatti portavoci di un pensiero altrui e spero non lo facciamo mai, ma ci poniamo sempre nel rispetto dell'esperienza dell'altro. E per me quella I all'interno di quell'acronimo è importantissima, perché penso che sia paradossale, assurdo e svilente che persone che persone gay o lesbiche o transessuali non sappiano cos'è l'intersessualità, tanto quanto fino a 20 anni fa o ancora oggi persone gay e lesbiche non sanno che cos'è il transgenderismo. A me questo mi spaventa un po', e stando da un certo punto di vista della politica e della socialità, uno deve provare a mettere in campo delle cose e a dare delle informazioni. Ultima battuta, ora che questo crea confusione fra che è l'orientamento sessuale e l'identità di genere, è un problema che ci abbiamo tutti. È una responsabilità condivisa dagli accademici, dai ricercatori, da chi fa politica, dagli attivisti, da chi è semplicemente lesbica, gay o altro, ma la mistificazione che c'è fra identità di genere e orientamento è una mistificazione che ci portiamo avanti da anni, se non da secoli, che come di il giorno che abbatteremo il patriarcato e l'eteronormalità obbligatoria, probabilmente saremo un passo avanti, ma penso che stiamo a parlare riforma o rivoluzione, ci rivediamo fra qualche secolo. Per cui iniziamo noi a porre delle basi, a distinguere delle cose, perché serve distinguere delle cose, a fare chiarezza, a dare sostegno e anche ad aprire spazi di discussione, perché prima diceva, ho incontrato una persona transessuale oggi italiana, è stato un evento epocale. Per noi è un evento epocale ogni volta che determinati soggetti riescono a prendere parola, soprattutto se sono soggetti che fino ad ora non hanno avuto parola. Quindi spazi come questi speriamo che si riproducano in ogni tipo di contesto e che riescano a portare conoscenza e condivisione in qualche modo.
Riprendo un pochettino quello che gli studi fatti su di noi da innanzitutto ISNA, Intersex North America, Accord Alliance, che è un'altra associazione che cerca di difendere i diritti delle persone intersessuali, che sono state portate in un genere che non corrisponde a quello che loro vogliono per avere dei risarcimenti. E questi qua dicono che la percentuale all'interno degli tra virgolette intersessuali, che sarebbe però più giusto dire, come ho detto già stamattina, persone che hanno la differenza dello sviluppo sessuale, è uguale a quella della popolazione in generale, cioè il 10% sviluppa, se vogliamo, un interesse per persone che hanno il proprio aspetto fisico o fenotipico, femminile o maschile. Io ho avuto la sfortuna, anzi ritengo la fortuna, di essere lesbica, e lo ritengo il mio orientamento sessuale. E all'interno delle 20 persone, delle ragazze che frequentemente ci sentiamo in internet, io e soltanto un'altra ragazza siamo lesbiche, tutto il resto sono etero. Molte sognano soltanto di avere un marito e di avere dei figli. Figli, chiaramente, essendo noi sterili, è impossibile. Qualcuno però ci sta già pensando, studiando bene o male, forse in prossimo futuro potremmo avere anche che le stesse persone gay che potrebbero avere un figlio secondo una metodica che per il momento non sto qui a dirvi, e sembra fantascienza, però c'è già qualcosa di, non dico di concreto, ma si potrebbe fare. Ancora non abbiamo i mezzi. Che?
C'è un inizio.
Quindi io mi riconosco nelle lesbiche. E c'è una ragazza, pardon, scusate, ho sbagliato l'articolo determinativo, indeterminativo. Un ragazzo al momento è ancora assegnato al sesso femminile, che vuole passare al sesso maschile. Io penso che lui si senta un trans. Qualche tempo fa, quando c'era a Italia 1 un giornalista proveniente dal canale 5, che tutti ritenevano di una grande intelligenza, si era parlato proprio di un ragazzo, di una donna, di un uomo soggetto al sindrome di Klinefelter, che a un certo punto aveva fatto tutto il passaggio al sesso femminile per potersi sposare con un uomo. E lì è venuto fuori tutta una baraonda. Però non sono casi limiti, perché altrimenti tutti i casi intersessuali sarebbero limiti. Io penso che lei si senta una trans. Io posso dire di essere lesbica. Un'altra mia amica lesbica, tutte le altre si sentono etero. Né più né meno. La stessa Cheryl Chase, alias Bo Laurent, che è stata la fondatrice di ISNA, anche lei si sente lesbica. lei è stata assegnata contro la sua volontà, come lo sono stata anch'io, ma avevo 11 anni, non potevo decidere, al sesso femminile. Però come tale si sente donna e come donna si sente lesbica. Anche se ho l'aspetto androgeno e mi risento in quella famosa torta, anche se avevo l'aspetto, mi sento androgina, sono attirata dall'androgine, so di avere un aspetto maschile, ma purtroppo il mio lavoro è talmente frenetico, la mia vita è abbastanza frenetica, per cui non riesco purtroppo a mettermi quanto vorrei i vestiti, però io mi sento lesbica. Se devo dire quanto lesbica mi sento, perché abbiamo fatto una volta un workshop anche quanto lesbica ti senti, io mi sento lesbica al 95%. Forse in futuro potrei anche avere una relazione con un uomo, oppure un'altra vita, rinasco, ma se posso dire, voglio rinare uomo gay.
Io volevo giusto aggiungere due cose rispetto alle osservazioni che sono state fatte, che le racchiudono un po' tutte. Ecco, io credo che le discussioni sul queer in Italia adesso ce ne siano e si riproducono abbastanza velocemente, come si stanno moltiplicando le pubblicazioni che escono, che danno visibilità a lavori sia italiani che stranieri. Quindi in qualche modo si sta cercando di creare qualche cosa che risponda di più a come dire, a tutta una serie di esigenze, di bisogni di persone che non trovano nelle caselle già date, nei cassetti già stabiliti, non trovano il proprio posto. Io non ce l'ho mai trovato perché soffro di claustrofobia, quindi il pensiero solo del cassetto mi mette l'ansia. E il queer invece, con questo cassone ampio, mi ha dato proprio tutto lo spazio di respiro. Ecco, allo stesso tempo credo che questi lavori, per esempio per quanto riguarda le traduzioni di lavori stranieri, permettano di lavorare su quella questione dei termini, no? I termini per dirlo, le parole per dirlo, perché molto spesso le persone che si trovano a tradurre testi da altre lingue, qua abbiamo una eminente traduttrice, Barbara De Vivo, di alcuni testi queer, sì, e anche Barbara e anche Suzanne, però al francese, e trovano sempre delle grosse difficoltà quando poi si va nello specifico della cosa, no? Quindi anche tradurre testi sia scientifici che narrazioni risulta sempre più complicato, perché le parole con cui queste si definiscono, cioè noi non ce le abbiamo. Per quello non so, Silvia, dirti cosa vuol dire Gwyn, perché ti posso dire di che cosa fa, di che fenomenologia fa parte, cioè della questione. Gwyn, Susanna, è più... Tu potresti definire meglio Gwyn di me, penso.
Sarebbe lesbica di merda. Che poi è stato liberato, e è una cosa che con lesbica di merda è un po' più difficile da fare. Però
la differenza tra la lesbica, cioè questa lesbica... Io la parte per bene, la Gwyn...
Quindi la parcellizzazione che intendevo non era riferita a dei termini come forse che sono concreti.
C'è una dimensione di classe fortissima.
C'è un vezzeggiamento quasi, perché lei faceva un elenco di mi sento donna con una N... Cioè io vorrei, no? Forse, scusami, le parole siccome ci dividono molto, allora forse è una mia esigenza personale, sento il bisogno di unirmi in qualche modo.
No, a chi mi è davanti, a chi l'altro, insomma, l'altra. E allora temo che qualche volta magari le parole che utilizziamo sono dei sofismi, insomma, in pratica. Cioè, non vorrei che ci chiudessimo poi in una frammentazione che non... da una parte magari non ci identifico, comunque in qualche modo rende difficile la comprensione, perché poi secondo me anche quello è il principale, cioè l'altro, l'esterno esiste, altrimenti mi pongo, no? Insomma, per non menarla troppo, finisco qua.
Il punto è che la frammentazione è reale, nel senso siamo frammentate,
Siamo ad esempio, la differenza tra lesbica e Gwyn è c'è anche una componente di classe molto forte. Se pensiamo un po' a un fenomeno un po' più generale di non solo la normalizzazione, ma anche l'entrata di gay e lesbiche nella una classe sociale sempre più agiata, anche la borghesia media gay e lesbica, che in Europa inizia anche ad avere spazio politico e spazio anche di rappresentazione. Richiamarsi un'identità Gwyn vuol dire richiamarsi un'identità anche di strada, riappropriarsi un insulto e anche, diciamo, un corpo che tendenzialmente disturba anche quella traiettoria di ripulimento che lesbica ormai a livello internazionale più o meno. No. Quindi Gwyn è...
Poi ci sono appunto tutta una serie di problemi con quegli insulti, come per esempio mi viene in mente nel contesto post-porno, molte persone si definiscono perra e chi traduce le cose post-porno in italiano non sa come tradurre questo termine perra, perché cagna non è proprio, è il corrispettivo, però è... E per chi si sente in questo tipo di contesto è una parola importante per definirsi, perché è una parola che ha permesso anche tutto lo sviluppo che esprime anche tutta una serie poi di rapporti, no, tra le persone, eccetera. Ecco, questo è forse quello che manca in Italia. Però in Italia in realtà non manca in toto un contesto queer, un contesto queer che si sta sviluppando in maniera sempre più forte, forse con, se vogliamo chiamare ritardo, io non amo molto usare questi termini, perché il ritardo vuol dire che c'è un modello di riferimento e poi che c'è una storia lineare dove prima o poi arrivano anche gli altri. No, non è così. E il queer l'ha mostrato, perché il queer ha diverse declinazioni secondo dei vari contesti. E in Italia sta andando avanti a suo modo, sta facendo sempre i conti col suo contesto, che è comunque un contesto fortemente come dire, determinato dalla Chiesa Cattolica e dal Vaticano, eccetera, che non possiamo dimenticare anche quanto conti, e anche da tutta una tradizione di femminismo ben particolare che magari ha così ultimamente però ha sviluppato le voci anche altre rispetto a quello di, chiamiamo così, del femminismo ufficiale, se mi è permesso di dire così, o mainstream. E quindi io credo che un lavoro si stia facendo, e devo dire che a me la formula di questo festival piace molto per quello, perché io sono grande fan di Io sono Io Scorro, e quindi le ho conosciute attraverso le loro conferenze, e quando poi quest'anno mi avevano detto che avevano questa formula, io trovo che siano delle sperimentazioni necessarie proprio per far cadere le barriere tra un discorso alto, una cultura alta, una cultura bassa, quindi una cultura legittimata e una che non lo è, no? Ma di lavorare negli interstizi, e secondo me sono gli interstizi, no, i posti dove noi forse ci collochiamo meglio e stiamo più a nostro agio nel produrre poi qualche cosa. Ecco, questo volevo dire per concludere, e vi ringrazio di essere stati e state qui con noi.
Allora, per chi... Stasera potrete vedere la nostra Rachele nuove vesti, e... o svesti, che forse è più adatto.